Eccoci qui dopo il concerto dei La Cruz al Bloom di Mezzago, in un luogo favoloso, un cinema che è stato aperto solo per noi intendo Cesare Malfatti, che saluto.
Ciao a tutti, ciao.
E che rappresenta anche il resto del gruppo, che in questo momento si sta godendo un giusto riposo. Sono circa, è circa 1:30, quindi è giusto che sia così. È stata un'occasione speciale questa per me, ma anche per il programma Megafon, perché una delle prime interviste che facemmo nel 95-96 in un luogo a Padova, si chiama Centro Sociale Pedro, vedeva proprio la presentazione del vostro primo disco, che credo fosse uscito nel 95.
Sì, nel 95, nel gennaio 95.
Ricordo ancora l'intervista in un retropalco, non come questo, molto affollato, molto caotico, con Mauro Ermanno, dove parlammo della copertura di quei testi, di quel primo approccio, e poi negli anni la cosa in realtà mi pare si sia stemperata alquanto. E questa sera forse mi è venuta una prova, perché avete chiuso con un pezzo dal primo.
Sì, sì, abbiamo chiuso con Era Signora, comunque tantissimi brani del primo disco noi li abbiamo sempre fatti e continueremo sempre a farli, perché comunque il primo disco è stato per noi molto importante, molto, e ci ha aperto veramente proprio una direzione musicale nuova, anche un po' inaspettata a noi stessi, per cui ci sono brani che sicuramente riteniamo fondamentali. E sì, le cose sono cambiate, naturalmente sono passati anche tanti anni, sono stati 10 anni praticamente, anche di più. E siamo arrivati al sesto disco adesso, e sicuramente un clima così, forse così scuro, così malinconico non c'è più. Magari ci sono alcuni brani che hanno ancora quell'atmosfera, però sono veramente stemperati da altri che comunque hanno altre direzioni.
Posso sottolineare due elementi di crescita? Uno è quello musicale, indubbiamente, specialmente nell'ultimo lavoro, ma parallelamente mi sembra si sia evoluto e maturato proprio lo stato di grazia della scrittura, dei testi. Forse non è un caso che nell'ultimo lavoro ci sia anche una citazione di Zanzotto, se non ho preso male, ma un po' tutta la scrittura dell'album porta a un percorso di maturazione. Io di solito parto dai testi, perché ho questo amore per la parola, per quello che
sì,
poi
purtroppo
dà.
Ne parli con la persona che meno
si
occupa di testi.
Ma io penso che tu possa interpretare, ma, perché immagino rappresentino anche voi, non sia solo.
Ma tra l'altro su questo ultimo disco abbiamo lavorato anche molto, molto insieme. Forse il primo disco in cui, oltre al fatto che abbiamo lavorato anche con due musicisti fissi del gruppo, che sono Luca Saporiti e Lezzero Rescigno, è stato forse anche il primo disco in cui anche sui testi ci siamo sentiti noi, io stesso, anche tutti hanno potuto dire la loro, e quindi è stato proprio un lavoro anche più corale, e per cui certe scelte anche, e a volte anche certi scarti, certe soluzioni sono state prese tutte assieme, quindi forse è il primo disco anche in cui c'è stata anche più ricerca da questo punto di vista. E per di più a livello di testi c'è anche la collaborazione con un'altra persona ancora, che è Luca Lezziero, che è tra l'altro l'autore del brano Infinite Possibilità, è stato scritto interamente da lui, era un suo brano e a noi era piaciuto molto e abbiamo pensato di rifarlo nel disco, e quindi addirittura un'altra persona in più. Quindi sicuramente sui testi anche Alessandro, che è il terzo La Cruz, un po' invisibile,
più schivo
è interessatissimo del lato testi, del lato letterario, e anche in questo disco ha lavorato veramente moltissimo.
Tra l'altro, sempre per allargare il tema sui testi, c'è il c'è questa esplosione, uso multimediale ma è una parola che non mi piace, diciamo di complessità del disco che esce con l'apparato visivo che arriva mutuato dal Milano Film Festival, ma anche da un racconto che non è farina del sacco di Mauro Hermanno come pensavo, ma di uno scrittore.
Sì, di Leonardo Colombati, che è uno scrittore che ha scritto il primo libro, un libro d'esordio che ha avuto ottime recensioni di critica, che si chiama Perseber. Sì. Questo fa parte, questo fa parte appunto di tutte queste conoscenze che ha Alessandro, che ha un ottimo rapporto con tutta una serie di nuovi scrittori, che Alessandro per esempio è la persona che ha scritto il libro per esempio Crocevia. L'ho scritto quasi interamente da lui.
Vorrei aprire una parentesi su quello, cosa bellissima.
E quindi è molto, appunto, molto dentro, è molto interessato, proprio, è anche proprio per il suo ruolo all'interno della Cruz, che è un po' defilato, non viene ai concerti, anche in studio lavora relativamente, proprio perché ha un altro lavoro, quindi non può dedicarsi completamente al lato musicale, però alla sera, nei ritagli di tempo, scrive molto e legge molto, coltiva anche moltissimi contatti, ha tutta una scena letteraria italiana.
Voi avete condiviso questo percorso di complessizzazione della vostra musica, cioè un racconto, un DVD con delle immagini, ho letto di un'operazione di cambio del sonoro di questi corti, come erano naturalmente nell'originale, e soprattutto chi ha scelto poi i corti, che poi abbiamo visto in parte questa sera, credo.
Sì. Noi li proiettiamo mentre suoniamo, e la cosa questa sera è venuta un pochino più ristretta perché noi giriamo con uno schermo molto grande, non siamo riusciti a far entrare
nel piccolo palco
e quindi avevamo uno schermo qua del Bloom che era un po' più piccolo. Dunque l'operazione del Milano Film Festival è nata da una mia idea, nel senso che parecchi anni fa, no, non tantissimo, un paio di anni fa avevamo fatto parte della giuria che doveva scegliere la migliore colonna sonora nell'edizione di 2 anni fa. E avevamo visto tantissimi cortometraggi e a me era venuta questa idea perché moltissimi, proprio per la durata molto ristretta che hanno, tu li vedi e ti sembrano dei videoclip. E avevo questa idea un po' pazza, quella di dire, ma cavoli, qua se noi prendiamo questo e lo mettiamo su una nostra canzone, è facile adattarlo e potrebbe essere una cosa interessante. Quest'anno all'uscita, quando quasi avevamo praticamente terminato il disco, la casa discografica ci aveva chiesto un'idea da abbinare al disco per le solite questioni di vendite, per il fatto che bisogna in questi anni darsi ancora più.
Voi non vedete il sorriso un po' irato di Cesare in questo momento.
Alla richiesta di questa di un'idea, io ho tirato fuori questa cosa, ho detto, io ho avuto una volta ci ho pensato, vediamo se riesco a contattarli. Li abbiamo contattati e, anzi no, ancora prima sono andato a comprarmi un DVD di una selezione del Milano Film Festival, perché è in vendita una di queste, e proprio per caso ho visto il primo video dei Topolini.
Infatti io pensavo a quello come è perfetto.
Quella è una meraviglia, perfetto, noi avevamo questo singolo, Un mondo si vuole, e con questa storia di questi Topolini, una storia tristissima, perché proprio il Topolino cerca un mondo migliore, poi finalmente lo trova nel verde, e poi invece capisce nel finale che è solamente uno spartitraffico e dall'altra c'è
di nuovo lo stesso mondo che aveva abbandonato.
E da questo ritornello Mondo si buono ho detto ma proviamo a metterlo, ho provato a metterlo e praticamente funzionava nei cambi, era perfetto. Da lì ho detto no, basta, devo contattarli, vedere se li ho contattati, e questi non si sono scandalizzati, hanno detto ma senti, l'idea ci piace, proviamo a contattare i registi, e quindi noi abbiamo iniziato a vedere tantissimi cortometraggi, sceglierli, abbinarli, contattare il regista e se il regista era d'accordo la cosa andava avanti. Molti registi hanno detto di no, perché perché giustamente è un lavoro un po' traumatico, insomma, perché comunque uno ha magari la qualità e il lavoro che ha impegnato questi registi è altissimo, perché la qualità è veramente molto alta. Andare a dirgli che gli appicci una canzone in italiano,
fatto tagli di montaggio,
abbiamo fatto a volte dei tagli, ma poi sai, proprio anche la colonna sonora o comunque i dialoghi sono una cosa,
per qualcuno è stato un cambiamento del senso,
alcuni ci hanno detto di no, altri invece sono stati tranquilli, entusiasti e tutto, quindi c'è stata questa idea e siamo riusciti a portarla a termine. Dall'altra parte appunto invece questa cosa del racconto
di Colombà,
Alessandro, ed è stata una terza cosa, infatti ci piace dire che è un disco da sentire, vedere e leggere.
Parallelamente al disco nella edizione normale.
E la cosa bella è che questo cortometraggio, cioè questo DVD aggiunto e praticamente gratuito al disco, è in tutta la tiratura del disco, quindi non è solamente una tiratura limitata.
Apro una piccola parentesi, per noi di Mario è stato uno dei più bei dischi del 2005, poi sfogliando nelle varie riviste le recensioni spesso buone, lusinghiere, ma forse, o forse un po' miopi noi, non abbiamo visto il riscontro di critica che meritava questo lavoro come maturità. Siete uno dei pochi gruppi che dopo 10 anni non fa uscire un greatest hits in cui in pratica ci tiriamo un po' i remi in barca e facciamo un bilancio, e questa mi sembra una cosa molto, molto bella, molto interessante. Per certi versi siete per me rimasti un unicum di quegli anni 90, di quella metà degli anni 90, come ricerca musicale, come gruppo che, ripartendo dalla tradizione cantautorale, poi si è evoluta nei suoni e nei testi. Punto. Non so se è una domanda o una considerazione.
Che posso dire, appunto, non lo
so. Dal punto di vista commerciale siete soddisfatti? Partiamo dal dato
empirico. Guarda, noi siamo in una fase di, non so come dire, di sempre allo stesso livello in un certo senso, con il fatto che comunque si vendono anche sempre meno dischi, quindi la situazione, insomma, la dobbiamo accettare e ci stiamo bene così.
Dal lato critica siete...
No, dal lato critica comunque questo disco a me sembra che sia stata molto positiva la situazione, perché abbiamo raccolto come sempre poi alla fine, perché siamo comunque fin dall'esordio un gruppo che è sempre stato coccolato molto dalla critica. Però abbiamo ricevuto ottime recensioni. È sempre il lato appunto un po' di visibilità che è un po' il nostro problema, perché comunque siamo un gruppo relativamente pop, e quindi sempre,
relativamente
sì,
pop.
Perché poi secondo me noi lo siamo, cioè abbiamo poi sempre quei due o tre brani un po' più facili che riescono ad andare in radio. Adesso il nostro secondo singolo sta comunque passando sulle maggiori radio, quindi però non riusciamo a esserlo così tanto, proprio forse per una nostra attitudine, per un nostro piacere di fare musica di un certo tipo, che poi non si lega proprio al mainstream totale.
E poi dall'altra parte, cioè, ci sono esperienze come quella del libro Crocevia con esperienze di video che secondo me rimane bellissima. Infatti,
quella che c'è nel libro.
Esatto, ma con i brani in successione e con queste immagini. Infatti quando ho letto le schede che presentavano il DVD, sì, sono rimasto relativamente stupito di questa scelta, perché era già stata fatta quella con il libro Crocevia. E in più ricordo un'esperienza, 3 o 4 anni fa, probabilmente sbaglierò, forse più di 4, in una località di mare, vediamo se ti ricordi, con un nome terrificante, nel Veneto, dove avete diviso il palco con Gino Paoli, con, possiamo dirlo, con le famiglie nel dopomare, però una serata bellissima, poesie di Gino Caproni, se non ricordo male, che leggeva Paoli, o comunque un poeta.
Mi ricordo neanche, sì, c'era.
Forse Caproni, e voi, ecco, questo tipo di cose fanno per me di voi un gruppo molto, molto a parte, appunto, non relativamente pop. Spero ci siano altre esperienze di questo genere in cantiere.
Ma adesso, nel futuro prossimo no, nel senso che adesso appunto è uscito il disco da poco. Suoniamo, stiamo suonando il più possibile e adesso arriviamo appunto fino alla fine estate suonando, poi vediamo, se non ci sono obiettivi.
Allora allarghiamo il ventaglio e parliamo dei progetti non paralleli, cioè le altre creature che sono nate da Ila Cruz, ma dalla vostra attività di singoli musicisti. Dining Rooms?
Dining Rooms?
Che punto è la notte, no?
Dining Rooms è uscito un disco un po' prima dell'estate che in Italia come al solito non va moltissimo, però all'estero molto. Adesso facciamo un paio di concerti in Francia, perché lì è uscito da poco e il video sta girando molto, sta andando su Radio France, quindi stiamo avendo dei buoni riscontri lì. Tra l'altro stiamo già lavorando al disco nuovo che uscirà nel 2007 e niente, anche lì si va avanti tranquillamente, bene, c'è un ottimo rapporto con Stefano Vittoni, che è il mio socio.
Che è il tuo socio. Poi c'è un altro progetto.
C'è un altro progetto che si chiama Norda, sì.
E lì mi ha colpito perché
è un po' più fermo.
Però a partire dal packaging del disco molto bello, poi da questo nome che io ho scoperto per caso parallelamente essere il nome di un architetto.
Di un grafico
sì. che doveva riprogettare o ha progettato le indicazioni, le mappe, l'indicazione di una metropolitana.
È un grafico olandese che ha lavorato in Italia e vive tuttora
a Milano,
l'ho scoperto dopo. Perché io ho scelto questo nome, casualità incredibile. Io avevo un nonno scrittore che aveva scritto era interessato di fantascienza, fantapolitica, aveva scritto negli anni 60 un libro che aveva avuto anche un po' di successo e aveva una copertina
bellissima. Ti ricordi il titolo? Perché abbiamo
si chiama Il ragno e il resto.
Bene, lo cercheremo.
Bollati, ma è difficilissimo.
Bollati Boringhieri?
Sì. Molto lì. Io ho un libraio mio, un mio pusher a Milano, sì, che io li regalo in giro, guarda, ogni 3 o 4 mesi ne compro 10, lui sa dove, non mi dice dove li trova, però sa che esiste. E niente, aveva una copertina di una modernità incredibile, cioè una roba che sembra un disco di elettronica adesso se lo vedi. E per caso guardo dietro ed era fatto da questo Bob Nord. Io leggendo questo ho detto, siccome stavo cercando un nome per il progetto, ho pensato di chiamarlo così. Quindi c'è questo collegamento strano. E poi io dopo ho scoperto che è un grafico che vive a Milano. Adesso avrà 70-80 anni.
Se non ho letto male un articolo che parla della sua attività, dove
ha fatto tutte le insegne della metropolitana. Ha fatto persino il logo dell'ACIP, il cane a 6 zampe, ha fatto lui. Cioè,
infatti io pensavo,
tantissime cose.
Pensavo che fosse quello lo spunto, invece la Genesi è completamente diversa.
Mi piaceva il nome
ma come è nato quel progetto?
È nato così, per voglia di fare un'altra cosa ancora, con un'altra persona ancora, che è Giornata Bettini, che tra l'altro è il fonico adesso del concerto di Ila Cruz. Ed è un progetto molto più elettronico, molto più proprio un'altra deriva ancora. E tra l'altro l'ultimo disco è stato cantato molto da Alessandro Raina, che è il cantante dei Giardini di Miró.
Che è stato ospite anche in questo disco.
Che è stato ospite
con Mario Venuti. Con Mario Venuti.
Mario Venuti ha fatto
una
parte
molto bella, mi piace molto. Una delle schede che ho scaricato c'è un riferimento. Però, e torniamo alle liriche, a Folon, questa idea della fiamma. Infatti ricordo anch'io quel manifesto che era della campagna su se il gas. E ho pensato anch'io alla stessa cosa, ma perché forse è un riferimento per chi è presente, per la campagna pubblicitaria è evidente. Ma era presente di Mario Venuti, che all'inizio mi ha turbato un po', poi in realtà ha un suo senso. Non so se poi è casuale anche quello, un rapporto d'amicizia.
Sì, è un rapporto d'amicizia, lui è, lo conosciamo da tanti anni, lo conosciamo anche prima in un certo senso di questo ritorno di successo che ha avuto. E siccome il brano si prestava, se dovevamo avere un ospite, cadeva abbastanza a fagiolo lui, perché ha questo amore per questi brani che hanno comunque un certo ritmo un po' brasiliano, quel brano, anche se arrangiato in maniera completamente diversa, ha un po' quell'andatura lì. Infatti l'ha cantata secondo me molto bene, con un'inflessione molto interessante.
Ci dobbiamo aspettare qualche remix, qualcosa, anche se appartiene forse alla prima fase della vostra produzione, l'aver affidato ad altri. Non so, ti chiedo, visto che ormai...
Sì, noi purtroppo ce la siamo giocata un po' tutti lì, quella cosa lì. E quindi, no, in teoria no, anche perché... non abbiamo tante, oramai non stiamo neanche più facendo i singoli proprio, e quindi i remix non sai poi dove pubblicarli, dovresti proprio fare un'operazione tipo quella di...
Questo perché si è reso più complesso il sistema di diffusione?
Sì, perché anche lì, vendendo poco, i singoli non li vendi proprio, e quindi dovresti fare i remix, ma metterli nei singoli promozionali che vanno in radio, ma la nostra casa discografica è contraria, perché se li mandi un singolo con due versioni, loro hanno paura che poi mandano il remix dell'intrusità delle case discografiche.
L'ultima, la vera ultima domanda è: quando in questi 6 mesi sarete nel Veneto, visto che io ho fatto qualche centinaio di chilometri per venire qui?
Dunque, noi
se hai idea di un...
Sì, dunque, ci sarebbe. Non è proprio Veneto, però...
Non è proprio Veneto.
Mi sembra che...
È pericoloso con la Devolution, ecco, attenzione, non è... Beh, abbastanza
non è Veneto.
Non è Veneto, Pordenone.
Torniamo a Pordenone il 7 aprile.
Vabbè.
Poi suoniamo a Bologna,
che non è assolutamente
che non è Veneto, Veneto, però è abbastanza vicino, da Padova, l'8 aprile. Poi dunque, no, a quelle altre date non mi sembra.
Il Veneto non vi ama, oppure il vostro booking service non ha trovato?
No, non esiste, questo è quello. È un... i locali così hanno... Secondo me ci saranno più possibilità sull'estivo. Per questo giro dei locali poi alla fine non siamo riusciti a trovare tantissime date.
Va bene, grazie Cesare, grazie a tutti la Cruz, arrivederci quindi a questo punto il 7 aprile a Pordenone, e faremo pochi chilometri, pochi per poter venire a vedere. Grazie.
Ciao, grazie.